Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20:30 alle 21:30. Oggi non perdo tempo, vado veloce perché la puntata è molto ricca. Intanto vi faremo fare un viaggio all'interno della Libreria delle Donne di Milano, che quest'anno compie 50 anni, e quindi con due persone della libreria tra pochissimo andremo a guardare un po' questi 50 anni di storia e anche tutte le iniziative che sono state pensate per questo importante anniversario. Ne parliamo in apertura a Sui Generis. Più tardi poi una nuova puntata nel nostro spazio, che è curato insieme a Educare le Differenze, che è una rete che comprende molte realtà interessanti, con cui io ogni mese, l'ultimo venerdì di ogni mese, ragioniamo di educazione sessuale e affettiva con diverse ospiti. Oggi parleremo di un libro scritto da una formatrice e poi di un luogo che si chiama Tabù Teca. E poi vi ricordo di segnarvi che domani, sabato 1 febbraio alle 14, nel nostro auditorium, ve lo ripeterò anche alla fine, c'è un incontro interessante con anche molte voci che sono state qui a Sui Generis in questa stagione e non solo. È un incontro dal titolo Maschilità e guerra, una riflessione su questo tema, a partire da una riflessione comune che verrà fatta domani in cerchio e poi un momento di condivisione. Domani, sabato 1 febbraio alle 14, dove? Beh, nel nostro auditorium via Ollearo 5. Prima di cominciare, ancora solo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. E allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis. In apertura di questa puntata di Sui Generis andiamo in un luogo che è un presidio culturale e un presidio femminista qui nella città di Milano. È la Libreria delle Donne, di cui già tante volte abbiamo parlato, abbiamo ospitato molte di loro, ma stasera ci torniamo perché quest'anno cade il 50° anniversario dalla nascita della Libreria delle Donne, fondata nel 1975, coetanea quindi insomma di Radio Popolare, della nostra radio. Io do il benvenuto a due persone della Libreria delle Donne che sono qui questa sera per raccontarci anche tutti gli eventi che sono stati pensati per questo anniversario, eventi che vanno avanti per tutto l'anno. È stato presentato da poco il calendario, lo trovate sul sito della Libreria delle Donne nella sua versione integrale. Questa sera cercheremo di guardare alcuni degli appuntamenti in programma. E allora diamo il benvenuto appunto a due persone di due età diverse, di esperienze diverse all'interno della libreria. Avremo Laura Giordano nella libreria dal 2009 e nella redazione anche social della libreria, e anche insegnante di un corso di yoga all'interno della libreria, tra le altre cose. E poi abbiamo invece Vita Cosentino, che invece è in libreria dal 1983, ha collaborato con la rivista Via Dogana, di cui dopo parleremo, fondato da Luisa Muraro, e insomma ha fatto molte cose all'interno della libreria, e ne andremo a parlare adesso anche a partire proprio dalle loro esperienze, dal loro arrivo in libreria, dai loro molteplici ruoli e della loro esperienza all'interno di un progetto anche politico, come vedremo. E allora, benvenuta Vita Cosentino.
Grazie dell'invito.
Grazie a te. E Laura Giordano, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, cominciamo con Vita Cosentino, a cui chiedo di raccontarci, naturalmente ci dicevamo fuori onda che insomma è materia di un convegno di diversi giorni, però cerchiamo nel tempo che abbiamo di raccontare, per chi ancora non la conoscesse, che cos'è la Libreria delle Donne, in quale contesto è nata e poi anche venendo un po' alla tua partecipazione, che esperienza hai avuto tu del tuo arrivo?
Va bene, sì, ti ringrazio della domanda e parto dal contesto, perché io sono arrivata nel 75 a Milano e quindi non sono una delle fondatrici e veramente ho trovato una Milano in fermento, cioè c'era un movimento delle donne ricchissimo, capillare, fatto di collettivi, gruppi di autocoscienza. Queste cose vanno ridette, perché se no non è comprensibile anche la storia della libreria, che è tutta interna a questo movimento. Poi c'era appunto, circolava nel movimento questa idea che si chiamava la politica del fare, cioè aprire una libreria, aprire un centro di documentazione, aprire un luogo delle donne, era un atto politico, era considerato un atto politico. Pensa che nello stesso 75 viene fondata anche la casa editrice La Tartaruga.
Sì.
A guardare i volantini del tempo, adesso arriviamo proprio alla libreria, l'intento che viene è per aprire una libreria è sì che sia un luogo di raccolta e vendita di opere di donne, però, e qui sto proprio leggendo, è che alle opere già fatte la libreria si propone di unire l'opera in corso della mente femminile. Come tale sarà un luogo in cui si raccolgono esperienze e idee da far circolare. Quindi qui già si vede tutta la vocazione della libreria: vendita di opere di donne, un luogo di incontro aperto sulla strada, un luogo di pensiero e di esperienze da far circolare, perché infatti la libreria è da subito anche casa editrice. Ad arrivando un po' all'aneddoto, Luisa Muraro raccontava a cena che è stata lei quella che il primo giorno ha tirato su la Claire della libreria, che quei tempi era in via Dogana 2, in pieno centro, dietro al Duomo, e quindi è lei che ha fatto il primo turno in libreria, ecco. Però la libreria, turno volontario, e qui arriviamo anche all'oggi, perché continua a essere un luogo che si basa prevalentemente sul lavoro volontario fatto dalle turniste. Il primo anno responsabile della libreria è stata Giordana Masotto, poi c'è, e qui veramente la libraia storica, che è Renata Dionigi, che per 32 anni è stata responsabile della libreria, e oggi è Mirella Maifreda, che è anche l'organizzatrice del ciclo di incontri con le case editrici, che è nel programma, nel calendario di questi festeggiamenti per i 50 anni, e infatti sabato 15 febbraio ci sarà il primo incontro con la casa, l'Enciclopedia delle Donne. Siamo arrivate fin qui, ed è col lavoro di tutte, però ovviamente mi sento di esprimere la mia personale riconoscenza nei confronti delle due donne eccellenti che sono state il cuore pulsante della libreria, che sono Luisa Muraro e Lia Sigarini. Come sono arrivata io? Io sono arrivata nell'83, perché avevo letto Il Sottosopra Verde, più donne che uomini, e questa cosa io ho pensato, sì, allora devo andare lì, è proprio quello che sto cercando. Perché quel sottosopra pone una questione, la sessualizzazione dei rapporti sociali, che a dirlo sembra quasi una parolaccia, ma che invece insomma la sostanza è portare le pratiche femministe nei luoghi di lavoro, là dove si è, in qualunque forma, quindi non solo gruppi di autocoscienza nelle case o collettive, ma direttamente nel mondo del lavoro. E questo mi aveva conquistato. E poi vorrei anche sfatare questa leggenda, perché se a una giovane oggi chiedi cos'è il femminismo, lei ti parlerà degli anni 70 e poi dell'oggi, come se appunto tutto quello che c'è di mezzo fosse un tempo vuoto. E invece io, che sono arrivata poi alla libreria in quegli anni lì, posso testimoniare che per il femminismo della differenza sono stati gli anni 80 e gli anni 90 anni importantissimi proprio per questa questione che ti dicevo, no? E infatti c'erano moltissimi gruppi che a partire dal loro esserci volevano trasformare la realtà che vivevano. Ecco, per esempio, due gruppi affollati di insegnanti che poi insieme a altri gruppi, Verona soprattutto, ma Bologna, ma anche Foggia, hanno dato vita a due movimenti nazionali, la pedagogia della differenza e l'autoriforma della scuola, anche poi con gli uomini l'autoriforma. Il gruppo lavoro, il gruppo delle giuriste, il gruppo cinema, la comunità scientifica Ipazia, cioè che era nata dopo Chernobyl, per dirtene alcuni. Il gruppo Beta, io ho fatto parte anche del gruppo Beta, ci riunivamo per leggere i testi di Rigarai, ecco, per dirti.
Sì, allora dunque abbiamo cercato di, stiamo tratteggiando un po' la storia della libreria delle donne, abbiamo parlato del suo inizio 50 anni fa nel 75, abbiamo detto qualcosa sugli anni 80, sugli anni 90, e io adesso Vita con Laura Giordano arriverei agli anni 2000, se sei d'accordo.
Va bene, sì.
E allora Laura, tu sei arrivata appunto dopo, decisamente dopo, nel 2009, vorrei chiedere allora a te come hai conosciuto la Libreria delle Donne, perché sei entrata in questo progetto.
Allora, io ho sentito parlare della Libreria delle Donne già all'inizio degli anni 90, quando ancora frequentavo le scuole medie e la mia professoressa di italiano Francesca Graziani partecipava già attivamente alla vita della libreria e ce ne parlava in continuazione, cioè aveva proprio una passione che ci trasferiva. E un sabato pomeriggio ha portato me ed alcune nostre compagne in via Dogana per un incontro con Bianca Pizzorno. Mi ricordo benissimo i locali della libreria, il cortile. Io poi non sono più tornata in via Dogana, non mi è mai più capitato, mentre sono arrivata in via Pietro Calvi.
Dov'è
sono
adesso?
Arrivata in libreria quasi trentenne, come indicavi tu, nel 2009, sì, e ho iniziato partecipando alla riunione del sito della libreria. Sono entrata in questo luogo che è un luogo carico di forza, di emozioni. Sono entrata alla redazione del sito, che si riunisce tutti i giovedì da quasi 25 anni in presenza. La redazione del sito discute la possibilità di pubblicare proposte di testi, iniziative che arrivano all'attenzione della redazione, sono suggerite da donne e uomini che gravitano intorno alla libreria, sono prese dai siti internet, dai giornali. La discussione può essere più o meno semplice, sicuramente spesso molto vivace, perché non sempre siamo tutte d'accordo, ma l'importanza di questo luogo è che ha veramente contribuito tantissimo alla formazione del mio pensiero, rendendolo continuamente fertile, vivo, presente a tutto ciò che mi succede intorno. Del resto bisogna dire che appunto la libreria è sicuramente un luogo di discussione, è un luogo politico, come abbiamo detto anche prima ampiamente, ed è un luogo politico per come noi intendiamo la politica, che appunto non ha nulla a che vedere con le istituzioni, con i partiti, ma quella che noi chiamiamo la politica del partire da sé, perché nasce dalla riflessione dell'esperienza che ciascuna di noi fa e porta in libreria, nella redazione del sito, ma in tutte le espressioni della libreria, e nasce dallo stare insieme, dal modo in cui ci relazioniamo, dalle relazioni che si creano in libreria e che fondano questa impresa di donne.
Uno dei frutti di questa impresa di donne, per chiamarla con le parole di Laura Giordano, è la rivista di Via Dogana. E allora Vita Cosentino, proviamo a raccontare questa esperienza da chi è scritta. Tu sei nella redazione da tanto tempo, forse addirittura dalla sua nascita nel 1991. E poi facciamo anche un piccolo racconto di oggi, come è cambiata la rivista e oggi come vengono scelti i temi da trattare.
Beh, ti parlavo della vocazione editrice della libreria, quindi devo assolutamente nominare il libro che racconta la storia della libreria, anche perché appunto può essere un riferimento per chi ne vuole sapere di più, che è Non credere di avere dei diritti, che è proprio il racconto di come nasce l'idea e le pratiche politiche della libreria. Una via dogana c'è sempre stata, guarda, appunto, ce n'era una che era proprio un fascicolino minuscolo negli anni Ottanta, ne sono usciti solo 4 numeri, poi nel 91 Luisa Muraro, con un finanziamento di Rosetta Stella, ha creato Via Dogana, la Via Dogana, diciamo, che come sottotitolo portava Rivista di pratiche politiche, di cui sono usciti 111 numeri, e quindi è durata fino al 2014. Ecco, sì, il mio rapporto è stato molto stretto con questa Via Dogana, nel senso che appunto io nel primo decennio collaboravo, scrivevo soprattutto sulla scuola, che era il mio luogo di politica e di lavoro. Poi intorno al 2000 sono entrata in redazione, avevo anche una rubrica, e poi quando ha chiuso la rivista cartacea, con le altre della libreria, e oggi diciamo alcune sono cambiate, abbiamo continuato online con Via Dogana 3, perché appunto è la terza forma che ha preso Via Dogana. Siamo una decina in redazione, di 3 generazioni diverse, quelle appunto vecchie come me, la generazione di mezzo e poi le giovani. E i temi vengono scelti proprio, come diceva prima Laura, con il partire da sé, cioè sono cose che ci toccano di persona, e questo è anche la frizione che c'è tra di noi rispetto a queste cose. Per esempio, si è visto benissimo nell'ultimo numero che era sul denaro. Sul denaro c'è stata tra di noi, appunto, noi anziani che abbiamo sempre, no, venivamo considerate dalle giovani così delle donne che stavano in un mondo di sogno, ecco, perché davamo pochissima importanza al denaro. Noi invece consideravamo loro sottomesse al capitalismo. Allora, da questa frizione veramente abbiamo incominciato a studiare testi del passato, testi del presente, e quindi nascono così le idee. Ecco, noi siamo per fare così Via Dogana. Poi, una volta che noi abbiamo trovato il tema, viene fatto un incontro pubblico, e poi il numero nasce da tutti gli interventi che ci sono stati lì nell'incontro pubblico, cioè chiediamo di scrivere, e c'è poi tutto il lavoro della redazione. Ecco, nel programma di questi 2 mesi appunto c'è una redazione aperta di Via Dogana 3, come ti dicevo, domenica 2 marzo. E il titolo è Le madri di tutte noi, cioè per quest'anno noi, ecco, ho detto una cosa e adesso dico quasi il contrario, abbiamo scelto di legare Via Dogana al cinquantenario, per cui Le madri di tutte noi è il primo documento che esce della libreria delle donne. È interessantissimo perché sono gruppi di lavoro sulle scrittrici, che approcciano le scrittrici mescolando la loro vita ai personaggi, alle scrittrici, a quello, e da questo fuoco così, proprio un apporto che si potrebbe chiamare selvaggio, nascono alcune cose fondamentali della libreria, come è per esempio la madre simbolica. Quindi noi vogliamo ripercorrere questa storia, poi nel numero successivo la storia stessa della libreria, cioè questo anno facciamo un lavoro anomalo. L'altra Via Dogana, che viene presentata sabato 22 febbraio, è una Via Dogana cartacea, perché per questo cinquantenario si producono 3 numeri cartacei, ed è una redazione apposita che li fa, quindi io come tutte le altre abbonate, aspettiamo di ricevere a casa il numero che ha il titolo "È ora di andar via", ma su questo io non ti posso dire di più.
Allora, intanto ricordiamo che stiamo parlando della Libreria delle Donne di Milano, che quest'anno compie appunto i suoi 50 anni. Tutto l'anno sarà costellato di eventi, di presentazioni, e sul sito libreriadelledonne.it potete trovare tutte le informazioni, tutto il programma. E ne stiamo parlando con due persone della Libreria delle Donne, Vita Cosentino e Laura Giordano. Laura Giordano, veniamo a te. Abbiamo parlato appunto della redazione dei quaderni di Via Dogana, che è intergenerazionale, e allora veniamo un po' alle ultime generazioni, nuove, più nuove generazioni, e la domanda che ti voglio fare è un po' come ha saputo rinnovarsi questo progetto per incontrare le nuove generazioni. Tu sei anche nella redazione che segue Instagram, che impressione ti sei fatta e su che cosa bisogna lavorare per avvicinare le nuove generazioni?
Allora, negli ultimi anni abbiamo lavorato anche a una nuova costruzione di una nuova identità della libreria digitale, che si può vedere, c'è una nuova parte del sito della libreria che si chiama punto di vista.libreriadelledonne.it, dove sono stati spostati dei contenuti e dove appunto si trova Via Dogana 3 online. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo anche deciso di aprire un profilo Instagram e di portare la libreria anche su questo social. Si tratta anche in questo caso di una decisione che ha comportato e comporta diverse discussioni, diverse riflessioni sul perché siamo su Instagram e su come vogliamo starci. Del resto, per esempio, Instagram è uno spazio molto legato all'immagine, dove facciamo fatica a trasmettere il pensiero che nasce e si sviluppa in libreria, perché il nostro linguaggio è un po' complesso, non è proprio semplice, diciamo che più che altro non risponde proprio al linguaggio di queste piattaforme, che è più legato alla brevità, piattaforme più legate appunto all'immagine. Noi vogliamo fornire una fotografia della libreria, di chi siamo, soprattutto per ampliare le persone che ci conoscono e che possono poi venire a trovarci in libreria, con la volontà però di sottrarci ad altre dinamiche che possono esserci spesso sui social e che sono un po' meno fruttuose. Si tratta di una sfida di equilibrio. Del resto, anche nel sito, che anch'essa ai tempi fu appunto un'innovazione nel 2001, scriviamo che in quello che siamo c'è qualcosa che non si può scrivere da nessuna parte. Cioè qualcosa che non è riducibile a ciò che si può esprimere in parole, perché bisogna viverlo. E in questo senso intendo dire, cioè, per capire chi siamo è importante partecipare. Noi cerchiamo di fare in modo che le persone vengano veramente in libreria col proprio corpo, con le proprie emozioni. E questo è ciò che colora e distingue la libreria come realtà fatta di più voci. Dopodiché, appunto, in libreria ci sono persone che vanno da diverse età, dai 20 ai 90 anni, anche di più. Ognuna, come abbiamo detto, porta la sua esperienza, ed è grazie allo scambio tra generazioni diverse che si cercano le strategie per portare avanti il desiderio politico di ciascuna, alla ricerca di parole vecchie, di parole nuove. Parole diverse che possono essere comprese dalle generazioni più giovani, e che spesso abbiamo visto che si sentono un po' senza orientamento. Del resto, anche con la redazione di Via Dogana 3 abbiamo scritto un libro, Femminismo Mon Amour, che contiene il frutto di un anno di lavoro, che racconta che cos'è la pratica politica, cos'è la nostra pratica politica. E questo è una richiesta che è arrivata dalle donne più giovani della libreria, cioè è arrivato il messaggio che era necessario riparlarne, riprenderli. Allora abbiamo lavorato su questa cosa, provando a arrivare anche a loro.
E sempre a proposito un po' di nuove generazioni, Vita Cosentino, tu l'hai detto poco fa così un po' en passant, che sei stata insegnante, l'ho detto anch'io però in apertura, e allora dal tuo punto di vista cosa può insegnare la libreria alle persone che ancora vanno a scuola, e come sono i rapporti con le scuole della libreria?
Allora, cosa può insegnare la libreria è la libertà relazionale. Cioè, noi vediamo queste giovani che veramente sono immerse in un individualismo, in una libertà neoliberista che è veramente diventa solitudine. E invece, diciamo, quello che noi abbiamo scoperto e che possiamo sempre riprendere è questa idea che se ti metti in relazione con un'altra donna e questa diventa la base della tua forza, puoi sfuggire a tutti questi meccanismi nel muoverti nel mondo. Sono meccanismi imposti questi di una società dell'apparire, di una società del palcoscenico, e quindi, diciamo, c'è la via per sfuggire, c'è questa forma di libertà che non è individuale ma è relazionale. Sul rapporto con le scuole oggi, diciamo, sarebbe da riscoprire tutto il patrimonio che abbiamo lasciato in quegli anni che vanno da metà degli anni 80 agli anni 2000, con questi due movimenti che hanno prodotto libri su libri, idee importanti, anche un film, per esempio, che ridaremo a novembre, L'amore che non scordo, e tutta la questione è, e qui dovrebbero essere gli insegnanti, le insegnanti a riscoprirlo, passare dalle tecniche a invece il rapporto tra soggettività, tra la soggettività di chi insegna e la soggettività di chi impara. E anche lì, appunto, in questo modo, in questa relazione stretta, a sfuggire da tutte le tecniche didattiche, tutta questa roba qua, sì, che poi sono anche utili, ma se c'è la voglia di imparare, se si è aperta una porta, se si è aperto qualcosa, e effettivamente sarebbe tutto da riscoprire. Io poi tempo fa ho pubblicato un libro in cui raccolgo tutte queste mie esperienze e ho dato il titolo Sembra ieri, ma è già domani. Cioè, noi in quegli anni lì abbiamo trovato e scoperto delle cose che sarebbero veramente importanti per la scuola di oggi e anche di domani. Però, perché a quel tempo la libreria e gli altri luoghi erano pieni di insegnanti, oggi non è così, quindi per questo dico sarebbero da riscoprire. E speriamo che questa riproporre il film L'amore che non scordo sia un passo per riaprire questa porta.
Abbiamo ancora qualche minuto, Laura Giordano, per segnalare proprio gli eventi e gli incontri imperdibili. Poi ricordiamo che sul sito della Libreria delle Donne c'è tutto il programma, quindi insomma andatevelo a scaricare. Però se dovessimo scegliere proprio qualche evento imperdibile, che cosa vorremmo segnalare?
A parte quelli già detti da Vita, posso dirvi che c'è un ciclo di letture sceniche curate da Ombretta di Biase, che sarà anche in collaborazione col Teatro Studio 900, ed è un omaggio alla forza trasformativa delle donne. Saranno degli incontri, ci sarà un incontro con su Simone Weil e un altro su Lina Merlin. Quello su Simone Weil il prossimo 8 febbraio, quindi se volete partecipare scrivete al Teatro Studio 900. Ci sarà un incontro a cui tengo moltissimo il 23 marzo, a partire dal lavoro fatto dall'Accademia delle Piccole Filosofi, aperta anche ai piccoli filosofi, curata e portata avanti da Luisa Muraro. È un incontro che parte da questi giovani che ai tempi andavano alle elementari, adesso sono cresciute e vanno alle scuole superiori, all'università. È un incontro diretto ai più giovani, alle più giovani, sulle emozioni, sui sentimenti e su come queste influenzano le scelte di vita. Non posso non citare il convegno che ci sarà a settembre sul pensiero di Luisa Muraro e a ottobre sul pensiero di Lia Cigarini. Il 15 di ottobre, che è proprio il giorno del compleanno della libreria, il weekend successivo una grande festa, a cui sarete tutti invitati.
E ci sarà modo di riparlarne poi ad ottobre.
Le trovate sul sito insieme alla normale programmazione.
Ultima domanda, Vita Cosentino, c'è un evento molto più vicino, l'8 di marzo, che ci tenete in particolare a segnalare?
Sì, ecco sì, l'8 marzo passate in libreria a comprare il libro di Luisa Muraro curato da Clara Jordan, Esserci davvero, che è un quaderno di Via Dogana ed è stato fatto proprio in vista del convegno sul pensiero di Luisa Muraro. Il libro contiene una lunga intervista che occupa una novantina di pagine, intervista conversazione, in cui Luisa Muraro ripercorre da partire dall'infanzia alla guerra, gli incontri, gli studi universitari e anche poi la genesi delle sue opere, quindi è interessantissima anche se non è recente. E poi c'è tutta la sua bibliografia che occupa, te lo dico Elena, 150 pagine.
Ci picchia. Ecco. Ci picchia.
Per cui è un libro imperdibile da andare a prendere l'8 marzo.
Grazie mille, grazie Vita Cosentino.
Grazie a te.
E grazie Laura Giordano per essere stata con noi.
Grazie a voi. Ciao. Grazie.
You're smiling, shining, beaming like the sunshine, rising, climbing, grinding through the hard times, growing, showing up like you're a star. 'Cause no matter where you stand today, I hope you know you're, hope you know you're worthy of that smile on your face. Know you're worthy, keep on flowing in your grace. Know you're worthy to take up all that space.
A Sui Generis Radio Popolare. Allora andiamo a cambiare discorso. Oggi è l'ultimo venerdì del mese e l'ultimo venerdì del mese noi lo dedichiamo sempre all'educazione sessuale e affettiva con ospiti che cambiano un po' tutti i mesi. Oggi vi andiamo a parlare di una tabuteca, tra poco però, un po' più tardi. Prima invece andiamo a parlare di educazione alla sessualità per adulti e per invece ragazzi e ragazze con l'autrice di un libro che è uscito un po' di tempo fa che si intitola Il piacere non è nel programma di scienze, educare alla sessualità oggi in Italia, edito da Meltemi. È con noi Nicoletta Landi, antropologa, ricercatrice e formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e per adulti. Buongiorno Nicoletta Landi, buonasera, anzi Nicoletta Landi, benvenuta Sui Generis.
Grazie, grazie a voi.
Allora, partiamo dal tuo lavoro di formatrice, l'abbiamo detto un attimo fa, formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e adulti. Ci racconti un po' come funziona il tuo incontro con gli adolescenti e con gli adulti a proposito di queste tematiche?
Ok, allora, diciamo che funziona oggi in due modalità diverse, in parte collaborando con istituzioni pubbliche, che si occupano di educazione affettiva e sessuale come collaboratrice, formatrice, quindi lavoro però più che altro ormai nella parte della sperimentazione, dello sviluppo di strumenti che poi vengono adottati soprattutto all'interno dei contesti scolastici e consultoriali, quindi lavoro come collaboratrice, ecco, in questo senso. Lavoro poi privatamente, ecco, come formatrice e come consulente sia con organizzazioni del terzo settore che con gruppi informali, quindi per darti qualche esempio, gruppi di genitori, scuole parentali, cooperative, servizi che si occupano ad esempio anche di minori stranieri non accompagnati, quindi lavoro sempre di più con adulti per parlare di adolescenti, affettività e sessualità e a volte anche con persone giovani e giovanissime su tematiche, ecco, che stanno in questo grande ambito della promozione del benessere. Negli anni ho lavorato tanto davvero con ragazzi, ragazze, adolescenti e preadolescenti. Oggi, data l'esperienza, data anche forse un po' la mia età, mi piace molto lavorare con le figure adulte sempre un po' tralasciate ma a mio avviso fondamentali, quindi personale educativo, appunto famiglie, policy makers a volte anche, quindi tutte quelle figure che possono avere un ruolo, ecco, nella formazione, nell'accompagnamento alle persone più giovani.
Senti, hai citato gli strumenti, allora veniamo al libro che hai scritto, che è uno strumento quasi di lavoro, si intitola Il piacere non è nel programma di scienze, educare alla sessualità oggi in Italia. Allora, come nasce questo libro, per rispondere a quali domande e poi che metodo hai utilizzato per scriverlo?
Allora, è un libro che nasce in realtà per una ricerca dottorale. Io nel 2012, quindi ormai un po' di anni fa, ho iniziato ad interessarmi, forse anche un po' prima, di educazione affettiva e sessuale nel contesto italiano e quindi nasce come ricerca azione, come ricerca partecipata fatta da un'antropologa, da me, all'interno di un servizio consultoriale bolognese. Quindi l'obiettivo era un po' indagare che cosa avveniva nei servizi consultoriali locali, perché anche ad oggi, mi viene da aggiungere, sono soprattutto quelli che in modo capillare, soprattutto nei contesti scolastici, si occupano di educazione affettiva e sessuale, anche da un punto di vista dei numeri di studenti e studentesse raggiunte. Oltre a questa indagine poi si è sviluppato un filone di sperimentazione di un progetto specifico chiamato Viva l'Amore, curato dalla regione Emilia-Romagna, con il quale ho lavorato a lungo. Oggi ho il piacere, insomma, di formare le realtà esterne all'istituzione Emiliano-Romagnola su questo progetto che è ancora attivo. Quindi in quel frangente, ecco, mi spendo come formatrice e collaboratrice di istituzioni. Quindi il metodo è stato un metodo appunto di ricerca partecipata, finalizzata, ti ripeto, ad un percorso di tipo dottorale che poi si è concluso con una collaborazione più strutturata con il servizio consultoriale che oggi, ecco, si è tradotta in una collaborazione un po' più sporadica ma ancora attiva. Voleva fotografare una situazione che si è molto evoluta, dal 2012-2013 molte cose sono cambiate, però ecco, il piacere è forse un po' di più nel programma di scienze, ecco, non saprei, ci speriamo.
Speriamo. Senti, allora anche un po' nell'evoluzione del tempo, ma comunque dal tuo punto di vista, quali sono i temi più urgenti da trattare quando parliamo appunto di educazione sessuale e affettiva per le persone, sia per le persone giovani, magari che anche per gli adulti che dicevi che sono un po' dimenticati? Mm-hmm.
Sì, innanzitutto mi viene da sottolineare proprio questo, cioè che quando si parla di educazione affettiva e sessuale integrata, olistica, completa, si parla di un'educazione affettiva e sessuale che non parte solo in età adolescenziale o dall'età adolescenziale, ma può partire anche prima in modo calibrato, ovviamente su questo inutile soffermarsi perché è più che chiaro e più che scontato, e che può articolarsi durante tutto l'arco dell'esistenza di una persona, ma che insieme a questo aspetto, diciamo, temporale possa e debba, mi permetto, prevedere un confronto intergenerazionale laddove le figure adulte, la famiglia in primis, possono avere un ruolo attivo. Quindi lo inserirei anche un po' tra i temi questo confronto tra soggettività diversificate, proprio perché può essere una risorsa anche per noi adulti soffermarci su questi temi, non solo in chiave legata al proprio ruolo, no? Che io sia insegnante, genitore o altro, ma proprio in chiave personale, sempre secondo i propri limiti, le proprie intenzioni. E banalmente i temi più richiesti sono quelli un po' più delicati, no? Quindi riguardanti l'innamoramento, le relazioni appunto affettive, l'orientamento affettivo e sessuale, l'identità di genere, temi anche più squisitamente sanitari, ecco, assolutamente sono sempre centrali, quindi quelli legati alla contraccezione o alla prevenzione, il contrasto, insomma, alla diffusione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Per non elencarli tutti, ecco, credo che possano mettere insieme gli aspetti più legati, sai, alla relazione, all'affettività, alla scoperta del proprio sé in relazione con l'alterità, in una cornice di consenso e appunto di piacere. Non c'è l'uno senza l'altro. Ovviamente il tutto sfiora e attraversa tutto ciò che è contrasto alla violenza di genere, contrasto alla diffusione e al radicamento di modelli e stereotipi riguardanti l'affettività e la sessualità. Davvero i ragazzi e le ragazze chiedono di tutto, hanno bisogno di tutto e hanno bisogno di noi. Quindi tutto quello che vi può venire in mente, che magari avevate già in testa da adolescenti, i ragazzi e le ragazze lo chiedono ancora ed è tutto più importante, è tutto importante e va trattato in modo, ripeto, integrato.
Certo. Stiamo parlando con Nicoletta Landi, che è antropologa, ricercatrice, formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e per adulti, e ha scritto questo libro, Il piacere non è nel programma di scienze, e nel sottotitolo appunto c'è una specifica, Educare la sessualità oggi in Italia. Allora, è passato un po' di tempo dall'edizione di questo libro ad opera di Meltemi, se dovessimo dire oggi in Italia come siamo messe?
Ah, guarda, non saprei se dirti meglio o peggio, sono cambiate molte cose anche proprio rispetto alla cornice, non lo so, culturale all'interno della quale si collocano queste tematiche. Sicuramente si sono moltiplicate le voci, le esperienze, le intenzioni del privato sociale, delle istituzioni, delle organizzazioni che si prendono cura a tutti gli effetti tutti i giorni, no? Di questa area così delicata dell'esperienza delle persone più giovani. Quindi da un lato mi sento di dire che sono fiorite molte, no? molte esperienze in quest'ambito qui, penso a tutte le reti che si occupano appunto di contrasto alla violenza maschile sulle donne, alla violenza di genere, la visibilità che il tema dell'educazione affettiva e sessuale continua ad avere. Allo stesso tempo però, rispetto alla traduzione più operativa relativa, no, ad interventi di persone che con i gruppi formali ed informali di giovani fanno informazione, non mi sento di dire che effettivamente la situazione sia assolutamente rosea. Convivono, credo, a distanza di qualche anno, come racconto un po' nel libro, esperienze più capillarizzate sul territorio ed esperienze un po' più a macchia di leopardo, come si dice sempre, ma che è ancora vero. Quindi da un lato meglio, perché se ne parla, ma dall'altro lato non saprei, ecco, perché se ne fa ancora non abbastanza. Io davvero spero che si possa andare avanti, fare di meglio, fare di più, perché insisto sempre su questo aspetto: non si parla solo di prevenzione, no? Di contrasto, che sono parole anche un po' dure, no? Ma proprio di promozione, di accoglienza, anche di piacere nel fare questo tipo di attività. Il piacere, sai, non riguarda solo non è solo contenuto, non è solo tematica, ma è anche proprio metodologia. Quindi io credo nella serietà, nel rigore scientifico, ma anche nel piacere della leggerezza, che in questi temi non ci farebbe male.
Grazie mille, grazie Nicoletta Landi per essere stata con noi.
Grazie mille a voi. We'll be right back.
appena una virgola musicale per andare a dare la benvenuta alla nostra prossima ospite, sempre all'interno della nostra rubrica dedicata alla salute sessuale e affettiva. Andiamo a scoprire che cos'è la Tabuteca, dove si trova? Si trova al Centro di Documentazione delle Donne di Bologna, e con noi abbiamo in collegamento la coordinatrice di Tabuteca, che è Elena Lolli. Benvenuta a Sui Generis.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Allora, prima cosa che ti chiedo è di raccontarci che cos'è il Centro di Documentazione delle Donne all'interno del quale sorge la Tabuteca.
Sì, allora, è un Centro di Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne, col suo nome esteso. È uno spazio pubblico legato ai femminismi, ai movimenti di donne, e si trovano al suo interno la Biblioteca Italiana delle Donne, l'Archivio di Storia delle Donne e il Centro di Iniziativa Politica e Culturale. È un centro che è nato negli anni Ottanta ed è gestito dall'Associazione Orlando in convenzione con il Comune di Bologna.
Esatto, ecco. Tutto questo a Bologna.
Sì, sì. Esatto. E io appunto partecipo alla vita associativa dell'Associazione Orlando, e abbiamo pensato appunto di portare all'interno di questo spazio, che è uno spazio anche simbolico, insomma, per Bologna, fa parte della costellazione dei 20 luoghi delle donne, di portare all'interno appunto il progetto di Tabuteca.
Va bene, intanto spostati un pochino che ti stiamo un po' perdendo come linea.
Sì.
Intanto io ne approfitto per rivolgerti la domanda. Allora, proprio veniamo alla Tabuteca, che è la ragione per cui ti chiamiamo oggi all'interno di questa nuova rubrica di quest'anno dedicata a salute sessuale e affettiva. Che cos'è la Tabuteca e a chi è rivolta?
Allora, Tabuteca è un servizio di prestito rivolto principalmente a chi appunto fa già percorsi di educazione alla sessualità, rivolta all'infanzia ma anche agli adulti, e da noi insomma passano educatori, educatrici, peer educator, insegnanti, a volte anche genitori comunque, e persone che lavorano anche nei servizi sociosanitari della nostra città di Bologna.
Mm-hmm. Un servizio di prestito in cui si presta che cosa?
Sì, esatto, forse questa è la cosa più importante. Prestiamo strumenti didattici, ma soprattutto giochi, giochi da tavolo, rivolti appunto a diverse fasce d'età. Mm-hmm. E l'abbiamo pensato a questo progetto per creare connessioni, creare una rete tra appunto chi si occupa di educazione e creare anche un progetto di supporto e di sostegno,
certo.
Perché i giochi sono anche molto costosi.
Giochi anche molto costosi, come mai già questo? Perché sono giochi costosi?
Innanzitutto si usurano nel tempo e quindi vanno sempre rinnovati, noi li riacquistiamo ogni anno, e sono giochi legati principalmente a case editrici, perché i giochi da tavolo risultano come progetti editoriali. Mm-hmm. E sono stampati ovviamente su carte, molto spesse sono giochi di carta, ecco, quindi cartoncini eccetera, e già il prezzo, questo fa salire il prezzo.
Certo.
L'altra problematica è che in Italia c'è poco. Quasi tutti i nostri giochi sono di importazione. Uh-huh. Perché appunto, non essendoci, come ben sapete, l'educazione sessuale nelle nostre scuole, non essendoci nel programma ministeriale, non c'è interesse insomma alla produzione di questo tipo di strumenti. Quelli che noi prendiamo provengono principalmente dalla Francia, dove invece l'educazione sessuale si sa che c'è già dagli anni 90, e quindi lì sono già un po' più avanzati. Quindi sono giochi multilingua, di italiano abbiamo poco, poi dopo magari entriamo nei dettagli di quello che c'è all'interno della Tabuteca, e poi abbiamo anche, oltre che ai giochi, anche a modelli anatomici. Uh-huh. Quelli proprio classici che vedi dal medico, insomma quelli lì proprio anatomici, un po' che si possono staccare tutti i pezzi. Uh-huh. Appunto per far vedere insomma come funziona il pavimento pelvico, come si inserisce una coppetta mestruale, perché quando parliamo di educazione sessuale parliamo anche di benessere ovviamente.
Certo.
E quindi anche il tema insomma della riproduzione, della salute riproduttiva eccetera, è importante. E abbiamo stampato anche modelli 3D del clitoride, questo era un progetto nato all'interno di una scuola francese, non a caso. E un altro tema interessante, sempre legato ai giochi, è che sono disegnati principalmente da donne. Quindi, infatti, abbiamo in programma l'incontro con le designer di questi giochi qua. E poi cerchiamo anche di ospitare dei prototipi. perché nelle scuole, nelle nostre accademie, anche l'Accademia di Belle Arti di Bologna per esempio, sono ragazze che sono ormai interessate a queste tematiche, che stanno sviluppando dei prototipi di gioco e quindi di design.
Mm-hmm. Allora, adesso poi dopo ti chiedo meglio che cosa si impara giocando attraverso la Tabuteca. Prima però ci fai qualche esempio di gioco presente?
Sì, allora diciamo che quello più richiesto, che è un gioco francese di una illustratrice che si chiama Sex Exploration, è un gioco che riprende gli schemi classici di altri giochi, tipo la Memory Card per esempio, oppure semplici giochi di ruolo, giochi con le parole, quel tabù legato alle parole sulla sessualità. E poi abbiamo invece per i più, diciamo, per anche persone un po' più grandi, perché sono giochi molto complessi, in questo caso qui c'è l'Hobbies che è stato ideato dal Castero di Bologna, che è un centro legato alla comunità LGBT, e qui invece si gioca proprio sul rapporto delle identità legate ai propri posizionamenti dell'orientamento sessuale, dell'identità sessuale.
Ok, quindi un gioco più sull'orientamento sessuale.
Esatto, esatto. E altri giochi, oltre appunto al, ne ho parlato prima del clitoride 3D, e uno dei giochi italiani, perché quindi molto richiesto perché almeno in lingua italiana, è un gioco di Matilda Editrice, si chiama Gioca le tue carte, e questo invece è più su le differenze, razzismo, omofobia, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, simile un po' al gioco dell'Oca, diciamo, c'è un percorso da fare all'interno con il lancio dei dadi.
Okay.
Questi e poi tante altre cose invece appunto più anatomiche. Segnalo anche Frida Vulva, che è quella che poi ha scatenato l'inferno intorno a questo progetto.
Che cos'è Frida Vulva?
Frida Vulva è una vulva ecodidattica made in carcere, quindi usata dalle donne del carcere di Rebibbia, ed è una vulva di morbida. Coloratissima, quindi fatta anche con mettendo in produzione degli scarti di scampoli di tessuti, e dove appunto si può vedere, insomma, com'è fatta questa vulva, e soprattutto gli dà un nome, visto che spesso non la chiamiamo vulva, ma la chiamiamo vagina.
Certo. Elena Lolli, tu sei appunto coordinatrice della Tabuteca che stiamo presentando, che è all'interno del Centro di Documentazione delle Donne di Bologna. Cosa si scopre giocando? Cosa ti colpisce a te in particolare che le persone scoprano giocando?
Beh, sicuramente è dare il nome giusto alle cose. Quindi sul linguaggio ci sono molti giochi, sia quelli di carta ma anche quelli anatomici, comunque entrano nel dettaglio di come si nominano le cose. Abbiamo il tema del tabù legato non solo alle parole ma anche alle malattie, per esempio la vulvodinia, per cui abbiamo anche libri legati a questi temi qua, e cerchiamo di rapportarci anche con associazioni e gruppi di donne che trattano tematiche particolari, in modo appunto da non essere soltanto un progetto rivolto all'educazione all'infanzia, ma fino all'età adulta. E quindi i giochi seguono un po' tutte le fasi della vita.
Certo.
Quindi anche la menopausa è uno dei grandi tabù, no? Quindi anche di quello c'è qualcosa, più di libri, ecco, in questo caso qui.
Certo. Senti Elena, si possono prendere per prendere in prestito questo materiale, questi giochi? Bisogna venire lì?
Sì, c'è, noi adesso il sito è in costruzione, però all'interno del sito del Centro di Documentazione delle Donne c'è una pagina legata alla Tabuteca con un form che si può compilare. Il prestito è gratuito ovviamente, e la nostra missione però è quella di riuscire, e lancio qui quindi una chiamata attraverso la radio, di aprire più tabuteche in più punti della città e anche in più città possibili. C'è una seconda tabuteca che si trova a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, all'interno dello spazio multiplo. Quindi noi cerchiamo principalmente spazi pubblici, ecco, dove poter fare questo tipo di prestito, che siano biblioteche o veramente anche consultori.
Certo, e speriamo che questo invito venga raccolto. Grazie mille Elena Lolli, coordinatrice di Tabuteca presso il Centro di Documentazione delle Donne di Bologna. Grazie.
Ciao, grazie a voi.
E andiamo a finire quindi questa puntata di Sui Generis, ricordandovi ancora una volta in chiusura di trasmissione l'incontro di domani, sabato 1 febbraio alle 14, qui in Auditorium, nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, via Olearo 5, un incontro dal titolo Maschilità e Guerra, una riflessione appunto su questo tema con molte persone che parteciperanno e speriamo anche un pubblico numeroso. Per tutto il resto le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Un caro saluto da Elena Mordiglia e a presto, ciao.